Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Era un giorno di sole, la chiesa molto bella, la musica, erano tante belle cose delle quali mi ricordo. Eravamo una trentina di ragazzi e ragazze del nostro piccolo paese di non più di 500 abitanti, ma nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo ricordo che ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha visitato me e con Gesù Dio stesso è con me, e che questo è un dono di amore. Ho capito che adesso comincia una nuova tappa della mia vita, avevo 9 anni, e che adesso è importante rimanere fedele a questo incontro.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Ricordi d'infanzia di un papa, com'era Benedetto XVI quando era bambino. Bene, così si raccontava il Santo Padre il 15 ottobre del 2005 ai bambini della prima comunione. Cosa era fonte di gioia per lui? L'incontro con Gesù. E cosa è fonte di gioia per i bambini di tutto il mondo da sempre? Il gioco, il giocattolo, il dono del giocattolo, specialmente questi periodi di festa. Ben trovati cari amici da Laura De Luca con la rubrica di attualità culturale Terza Pagina, che prende il via oggi, che avrà cadenza settimanale. Ci addentriamo oggi, antivigilia dell'Epifania, nel mondo del giocattolo, terreno sì di conquista per industrie piccole e grandi, ma anche occasione di studio, di ricerca storica, di amorosa dedizione artigianale. Passo la parola ad Alessandra Petitta.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta. Noi quest'oggi a Terza Pagina parleremo di infanzia, di doni, di regali, di giochi, giocattoli dimenticati e anche di una piccola bottega che ripara e aggiusta le bambole rotte. E subito raccontiamo la storia di un museo che raccoglie un patrimonio antico, un patrimonio di oggetti vissuti e legati alla fanciullezza di ciascuno di noi. Il Museo del Giocattolo di Napoli, appena nato, inaugurato il 20 dicembre scorso. Per parlarcene è con noi Vincenzo Capuano, docente di storia del giocattolo all'Università Suor Orsola Benincasa e grande collezionista di giocattoli. Ben trovato e buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Iniziamo col dire che questo museo è stato creato proprio con i suoi giocattoli, o meglio beneficia dei pezzi della sua collezione.
Sì, il museo è costituito sostanzialmente dalla mia collezione, non da tutta la collezione, perché sono esposti circa 900 giocattoli su 1500 per ragioni di spazio, ma ci riproponiamo di fare delle mostre tematiche su singoli temi.
Come è nata l'idea di questo museo?
L'idea di questo museo è nata perché ho incominciato a collezionare giocattoli, condotto dalla grande passione e dal bisogno in qualche maniera di esprimermi, di raccontarmi. Dico sempre che sono diventato collezionista forse perché sono un artista fallito, alla ricerca di qualcosa che potesse essere espressione della mia personalità. Non avendo degli strumenti tecnici per dipingere piuttosto che scolpire, ho incominciato a raccogliere il bello che mi veniva fornito dall'immaginario degli altri, un po' anche dalla storia. Mi sono reso conto che a un certo punto la collezione era talmente cresciuta ed era diventata così importante e anche così bella, per la verità, che non poteva essere più solamente mia. Raccontavo una storia che non era più solo mia, ma era un po' la storia dell'umanità, dalle origini, perché ci sono anche pezzi, piccoli pezzi di antiquariato anche del periodo romano, fino agli anni 50, agli anni 60, le prime Barbie. Mi sono reso conto che attraversava la storia dell'uomo e la storia di ciascuno di noi. Ho pensato, deve essere di tutti, tutti devono poterne fruire.
Questo museo è anche legato e dedicato soprattutto alla figura di un bambino speciale. Chi era?
Sì, sono contento che sia fatto questo richiamo perché la dedica per me è molto importante. Io ho fatto questa raccolta, che è una raccolta di oggetti sicuramente anche molto preziosi. Sono oggetti che potevano permettersi pochi bambini, però l'ho pensato, l'ho fatta col pensiero rivolto ai molti che invece questi oggetti non se li potevano permettere, perché in molte parti del mondo, piuttosto che abbracciare un giocattolo, un orsetto, una bambola, sono costretti per esempio ad imbracciare un fucile. Pensando ad un'infanzia negata, ma anche dalle nostre parti, penso alle tantissime vittime innocenti della malavita organizzata, e sono andato subito alla ricerca di un'immagine che richiamasse questo simbolo, il ricordo di queste persone, di questi bambini. L'ho trovata una sera guardando in televisione uno spettacolo di Paolini, Aus Mersen. Raccontava praticamente della campagna di eugenetica nazista e mi è comparsa l'immagine di questo bambino che ha lasciato questa fotografia. Ernest Lossa si chiamava, era un bambino zingaro che è rimasto internato in un manicomio per più di un anno e mezzo e poi è stato ucciso, e aveva rilasciato questa fotografia al suo aguzzino con una scritta in memoria di me. Immediatamente ho visto in quella faccia il volto della mia collezione. Ho capito che Ernest, tra le altre cose, oltre ad essere una vittima, era anche un eroe, perché Paolini ne raccontava le gesta all'interno del manicomio, rubava le mele per darle agli altri internati e tentava di ribellarsi come poteva alle regole di quella violenza inaudita che ha sterminato nel giro di pochissimi anni più di 70.000 persone. E quindi la dedica è proprio a questo bambino, e questo bambino adesso ha la sua immagine, quella fotografia, che è richiamata in tantissime parti del mio museo e scorre anche a video in continuazione. È un'immagine che veramente mi dà tanta tranquillità e anche tanta forza.
Un'immagine forte, quella di un bambino, un'infanzia negata, abbiamo detto, e di contro tanti giochi, tanti giocattoli che ci rimandano alla spensieratezza, alla felicità, all'allegria.
Sì, sì, è proprio è da questo contrasto che secondo me però nasce anche la riflessione. Spesso sono le contraddizioni che in qualche maniera ci impongono più di ogni altra cosa una riflessione più approfondita. Io ho tenuto contatti anche con il medico psichiatra che è stato per un lungo periodo direttore di questa clinica psichiatrica dove è stato ucciso Ernest, e questo signore ha praticamente portato alla luce le vicende di questo manicomio e della campagna di eugenetica, che può essere solo in parte identificata col nazismo, perché in realtà è incominciata molto prima della campagna nazista ed è finita molto dopo la guerra, e questo è significato tutto sommato una sorta di vergogna nazionale, quindi è una cosa che è stata nascosta per tantissimi anni. Questo professore, che si chiama dottor von Cranach, mi ha raccontato che era infinitamente felice del fatto che un museo del giocattolo fosse dedicato ad Ernest, ma che c'era qualcuno che era ancora più felice di lui. La sorella di Ernest è sopravvissuta alla campagna di eugenetica, adesso è una signora molto anziana, e è costantemente aggiornata sulle vicende del nostro museo a Napoli.
Possiamo dire che questo museo del giocattolo di Napoli è quindi un luogo di memoria proprio contro questa violenza, una violenza che ha un forte antidoto nella cultura, nella bellezza dei giocattoli che ci rimandano alla libertà e al diritto di essere bambini. E poi bisogna dire che i giochi hanno alle spalle una storia meravigliosa, alcuni sono dei veri e propri capolavori artistici.
Sì, però io ho immaginato proprio un museo che non fosse un fine, ma un mezzo per riflettere su questa infanzia negata, un mezzo anche per riflettere sulla responsabilità che abbiamo di consegnare ad un bambino un giocattolo, un gioco piuttosto che un altro. In genere si pensa che il momento del gioco, sia per il bambino che per l'adulto, sia, come dire, una pausa tra cose importanti, quindi una fase tutto sommato di passatempo quasi inutile. In realtà non è vero, il giocare fare il giocattolo sono degli strumenti formativi e della personalità, della costruzione della propria identità, centrali per la crescita dell'essere umano. E quindi, diciamo, il museo è concepito proprio in questi termini: offrire una pausa, ma non di svago o semplicemente di fruizione di cose graziose, diciamo così, ma offrire l'opportunità di riflettere.
Entriamo adesso virtualmente dentro al museo. Ecco, raccontiamo come è fatto, come è suddiviso, che tipo di allestimento è stato scelto. Avete scelto di dividere i giochi e i giocattoli per materiali, per cronologia?
Il museo è diviso sostanzialmente in 6 sezioni che corrispondono, diciamo, a delle specie di macro aree, diciamo. Quindi abbiamo la sezione delle bambole, quella dei pupazzi, giochi da tavolo, giochi di legno, giochi militari e giochi di latta. Non sono in realtà delle sezioni omogenee, perché già dai titoli si capisce che alcune fanno riferimento a delle tipologie di giochi e altre invece fanno capo, per esempio, a dei materiali, come per esempio il legno o la latta. In realtà questa difficoltà a, diciamo, suddividere i vari ambiti del gioco e del giocattolo deriva dal fatto che in alcuni casi i giocattoli hanno una loro catalogazione, una loro classificazione, dei prezzi, dei numeri di identificazione. Cioè, esiste un giocattolo un po' più ufficiale, come può essere per esempio la bambola, ed esistono invece dei giocattoli che fanno parte di un collezionismo più povero, meno identificato e meno riconoscibile, come nel caso del giocattolo di legno, anche se molti giocattoli di legno sono da annoverare tra delle vere e proprie opere d'arte, o comunque delle opere artigianali di grandissimo livello. E quindi questo ha fatto sì che nel tempo si strutturassero degli ambiti di collezionismo e di conoscenza suddivisi in una maniera non perfettamente omogenea. Un capitolo è dedicato, come ho detto, anche ai giocattoli militari. È un ambito un po' controverso quello del giocattolo militare, perché c'è da chiedersi, a proposito del valore educativo e formativo del giocattolo, quanto lo siano veramente fino in fondo. Io anche su questo ho tentato una riflessione mia personale. Sono arrivato ad una conclusione: che il giocattolo, per quello che ho potuto vedere dalla mia esperienza, tende a riprodurre continuamente tutta la realtà. Quindi tutti gli oggetti che sono presenti nella nostra realtà vengono riprodotti e diventano praticamente giocattoli, magari miniaturizzati. Noi siamo chiamati anche in questo caso a migliorare la realtà per poter migliorare i giocattoli. Se noi avremo una realtà migliore, avremo anche dei giocattoli che simbolicamente esprimono qualcosa di molto più bello.
Abbiamo detto che il Museo dei Giocattoli di Napoli contiene parte della sua collezione. Ci racconta qual è stato il primo giocattolo che ha collezionato?
Il primo giocattolo che ho collezionato si chiama Capitan Action, che è un giocattolo americano. È un pupazzo snodato che ha la possibilità di vestire i costumi dei supereroi, da Superman a Batman, Flash Gordon, l'uomo mascherato, a maschere e tute di tutti questi supereroi. È un giocattolo che mio padre nel 1965 ha comprato. Allora c'era un commercio di giocattoli di contrabbando che venivano dall'America, perché Napoli è stata sede NATO ed è ancora sede NATO per tantissimi anni. E quindi, diciamo, c'era questo commercio di materiali che veniva dall'America, tra questi c'erano anche praticamente dei giocattoli. Lui ha comprato questi giocattoli e io mi sono ritrovato sotto l'albero di Natale del 1965, all'età di 3 anni, questo pupazzo. Mi era talmente piaciuto che ricordo ancora che il primo pensiero è stato: me lo devo conservare per ritrovarmelo, e adesso è in collezione all'interno del museo. Questo è il mio numero uno, anche se non sono zio Paperone, però ho anche un numero uno.
Dal numero 1 del 65 oggi è arrivato al numero 1500, ma ci sono altri pezzi così preziosi affettivamente parlando nel museo? O comunque altri giocattoli interessanti che ci può raccontare?
Altri giocattoli interessanti? Beh, ce ne sono tanti.
Una bambola.
Sì, ci sono delle bambole molto importanti, come per esempio quella che è stata donata da Silvia Croce, la figlia di Benedetto Croce. Il museo ha tra le varie paternità, non solamente la mia, ma anche quella di alcuni professori universitari che si sono spesi e contro tutti gli ostacoli burocratici si sono battuti perché il museo nascesse. Tra questi voglio ricordare intanto il rettore dell'università, il professore Lucio D'Alessandro, e la professoressa Natascia Villani, ma anche e soprattutto l'impegno della professoressa Silvia Croce. Silvia Croce che all'epoca in cui io portai la mia idea di museo del giocattolo all'università era sovrintendente del polo museale dell'università Suor Orsola Benincasa, abbracciò immediatamente questo progetto, le piaceva tantissimo e abbiamo trascorso mattinate intere alla ricerca del luogo in cui avremmo collocato il nostro museo. Non è riuscita però poi a vedere il suo museo realizzato, infatti è finita pochissimi mesi fa, ma prima di morire ha donato al Museo del Giocattolo la bambola che il papà, il grande filosofo Benedetto Croce, le aveva donato portandola dalla Germania. In un viaggio in Germania, un viaggio di lavoro in Germania, cioè, Benedetto Croce lascia un appunto e scrive: ho comprato una bambola per Silvia, e quella bambola è lì nella vetrina delle bambole del primo Novecento all'interno del Museo del Giocattolo.
Cosa si augura per questo museo?
Io mi auguro che il museo abbia una vita lunga, ma soprattutto prolifica, di iniziative e di spunti di interesse da parte praticamente di tutti, ma soprattutto direi anche un'occasione per mettere tutti quanti direttamente in contatto con un'idea diversa, tanto di infanzia, un'idea diciamo più consapevole di cura e di infanzia, che significa, che si traduce poi immediatamente anche in un'idea più forte, più consapevole, più responsabile anche di adultità, di vivere la propria dimensione da adulti. C'era una grande teologa che disse una frase secondo me molto bella, citando il Vangelo, disse: Gesù non ci ha detto di rimanere bambini, ci ha detto di ritornare bambini, cioè ci ha detto dovete crescere, diventare adulti e assumervi le vostre responsabilità, ma non dovete perdere l'incanto.
Non dobbiamo perdere l'incanto, un ottimo augurio per questo 2012 per tutti noi. Io saluto così e ringrazio Vincenzo Capuano, docente di storia del giocattolo all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, grande collezionista di giocattoli, che grazie a questa passione ha creato il Museo del Giocattolo di Napoli, da poco inaugurato. Grazie.
Grazie ancora, grazie.
E noi continuiamo a parlare di bambole, di giochi, oggetti che ci hanno tenuto compagnia durante la nostra infanzia, la nostra adolescenza, pupazzi, orzacchiotti che hanno dormito con noi nel lettino, bambolotti con i quali siamo cresciuti, che hanno rappresentato la magia e il sogno di essere bambini. Bambole che oggi magari teniamo chiuse in qualche armadio o in una scatola in soffitta o in cantina, magari anche rotte a cui manca un pezzo, ma proprio non ce la facciamo a buttar via, a separarcene. Nel cuore di Roma, in via di Ripetta, c'è una piccola bottega artigianale dove le bambole, i giochi di grandi e piccini vengono riparati, vengono aggiustati. In collegamento telefonico abbiamo Federico Squatriti e sua mamma Gelsomina Caporali, titolari di questo laboratorio che ripara, che aggiusta le bambole rotte. Buonasera.
Buonasera anche a voi.
Buonasera, buonasera.
Signora Gelsomina, chi porta ad aggiustare da voi una bambola non porta mai un oggetto qualunque, porta sempre qualcosa che ha molto significato, un pezzetto della sua infanzia.
Sì, soprattutto è l'affetto che hanno per le cose. Poi in secondo tempo viene anche il fatto che molte cose sono anche dei pezzi rari. Guardi, una signora di Genova, che non ricordo più il nome, però venne venuta alcune volte e portava delle bambole, sino che quando le lasciava le accarezzava e gli diceva cara, ora ti lascio da loro, però venga a riprenderti. Ma era vestita con tutti la bambola, con tutti i vestitini ricamati a mano, era una cosa deliziosa, e questa signora aveva un affetto per queste cose bellissimo.
Dunque Federico, lei ha iniziato a lavorare nella bottega di famiglia da piccolissimo e ne ha fatto una professione.
Da neonato, diciamo, perché noi, la mia famiglia aveva anche, era proprietaria anche dell'appartamento sopra il negozio, e quindi essendo praticamente nato qua, dopo le scuole mio padre mi chiedeva sempre: mi fai qualcosa, piccole cose. La cosa principale era quella di pulire le spatolette, perché per loro, per noi è essenziale una spatoletta, dove praticamente è il nostro strumento principe di lavoro, e quindi cominciavo a pulire spatolette, carta vetrata, piccole cose, proprio piccole, che poi piano piano sono diventate sempre più grandi, e poi dopo, quando ho finito le scuole, ho detto ma perché no, e quindi sono rimasto qua a lavorare.
Signora Gelsomina, in questo periodo, oltre alle bambole, ci sono oggetti che vi portano a riparare?
In questo momento anche bambinelli, perché quando è vicino il Natale, le parrocchie magari si sono rotti, i bambinelli vengono di corsa, insomma, le aggiustiamo volentieri, alcuni sono così belli, ma così belli, ci sono di cera, che sono un incanto, proprio ci sono, hanno degli occhi così teneri che veramente uno la abbraccerebbe.
Federico, ma non vi sentite un po' fuori dal mondo in una società che crea oggetti, usa e getta?
Ma io le dico che è proprio questo che ci sostiene, perché devo dire che anche se la nostra è un piccolissimo negozio, sono appena 16 metri quadri, fatto aperto da mia nonna quasi 60 anni fa, però non è il nostro di proprietà, e quindi è affitto elevato, è tasse, IVA, balzelli. Quando è la fine della giornata, le posso garantire onore tanto, ma gloria e soldi non tantissimi. Però ti sostiene il fatto che quando vedi lo sguardo, ed è vero questo, sembra retorica, ma è vero, quando vedi lo sguardo di una persona che ti ringrazia dicendo sai, questa qui non pensavo che potesse ritornare ad essere una cosa funzionale, perché obiettivamente se parliamo di bambola, che magari non c'ha più un braccio, non c'ha più una gamba, è difficile poterla mantenere alla vista, e quindi se tu riesci a dare questo sguardo ad una persona, a ricevere questo sguardo a una persona, dici oh, chi se ne importa se poi alla fine della giornata ho incassato 50 o 40 euro, ecco, questa è la cosa.
Il vostro lavoro com'è? Come scorre la vostra giornata?
Continuo miscuglio di clienti, di amici, di lavoro, di chiacchiere, di stare a arrabbiarti perché una cosa non viene bene, di cercare di creare lo strumento che ti serve per lavorare, perché essendo tante volte gli oggetti che ci portano, soprattutto nelle bambole, sono meccanismi ideati 100, 130, 150 anni fa, è molto difficile averci lo strumento, quindi bisogna prima creare lo strumento che ci permetta di lavorare all'interno del meccanismo, quindi è pieno di sfaccettature, e quindi non trovi differenza tra la vita tua e il lavoro, perché il lavoro tuo è la vita.
C'è sempre una grande passione dietro un lavoro ben riuscito. Io ringrazio Federico Squatriti e sua mamma Gelsomina Caporali, che gestiscono questa piccola bottega, un piccolo ospedale per le bambole.
Signora, grazie tanto.
Grazie ancora.
Siamo quasi giunti al termine. Io, prima di salutarvi, volevo segnalarvi un libro, Il giardino dei giochi dimenticati, manuale di giochi in via di estinzione, di Giorgio Reali e Niccolò Barbiero, per Laboratorio Salani Editore. In questo manuale i due autori restituiscono a genitori e nonni smemorati e a ragazzi curiosi i giochi di una volta. Soprattutto insegnano come costruirli e a giocare grazie a semplici e precise indicazioni. Due le caratteristiche importanti: i costi bassissimi o nulli e la forte componente creativa. Sono queste le costanti dei giochi che vengono proposti. Ed in più contiene anche l'elenco dei musei del giocattolo italiani ed europei, ovviamente fatta eccezione del Museo del Giocattolo di Napoli, che è stato proprio da pochissimi giorni inaugurato. Con questo io vi saluto, Terza Pagina termina qui. Da Alessandra Petitta un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.